Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Lo sa che sabato prossimo, 16 aprile, è il compleanno del Papa?
Chiaro che lo so, sono tedesca.
Sì, lo so, è una gran ricorrenza e bisognerebbe ricordarla più spesso, diciamo, anche in televisione.
Che augurio gli farebbe?
Forse che lui non avesse di subire tutte queste cose, no? Soprattutto con i peccati di quelli che abitiamo nella Chiesa, no? Che sono forse quelli che li pesano di più.
Di tenere duro, che la Chiesa è una posizione molto, molto, molto difficile, non è proprio facile. Poveraccio, deve tenere duro, poverino. Un compito che io non vorrei avere proprio. Come lui dice sempre, la mia impossibile professione, perché non è una professione ma è una chiamata da nessuno.
Ecco, gli augurerei una lunga vita, serena e con la semplicità con cui continua a svolgere il suo ministero, così gravoso ma nello stesso tempo anche così confidente nell'aiuto di Dio, perché vedo questo.
Beh, che gli posso augurare? Tante belle cose, lunga vita e niente. Lunga vita, via.
Beh, io gli farei un grande augurio per altri 100 anni di papato. Non so, lo inviterei a cena a casa personalmente, ma non penso che verrà. So cucinare molto bene, però non credo che verrà. Gli offrirei, diciamo, una grande cena dove poter parlare di problemi e non.
La salute, la forza di andare avanti e di dirci sempre parole importanti in un momento difficile come questo.
Di campare 100 anni e di fare del bene pure ai poveri.
Di essere stimato da tutti i fedeli con immenso amore.
Che riuscisse a trovare lui la soluzione forse per tutti i problemi che abbiamo noi.
Beh, vita lunga e tanto bene per lui e per tutto il mondo.
Di poter fare qualcosa per la pace nel mondo, di continuare a impegnarsi sempre di più.
Di dare tanta pace a tutti, quello che già fa sempre durante l'Angelus, durante tutte le occasioni.
E quale regalo farebbe al Papa per il suo 84esimo compleanno?
Accetta solo libri, assolutamente. Perciò probabilmente l'avrà già, io regalerei un libro che è uscito ultimamente, San Pietro a Roma. C'è una discussione in Germania se San Pietro è mai arrivato qui o no. E questo libro che è uscito ora, questo lo regalerei.
Il regalo che posso fare io come religiosa è la preghiera, veramente confidente e continua, quotidiana.
Non saprei, gli darei un bacetto e l'abbraccerei, tutto qua, quello che posso fare.
Io posso solo fare una preghiera per lui e un augurio affinché possa continuare a fare il suo lavoro bene come sta facendo ancora per tanto tempo.
Io forse regalerei un bel pianoforte, lui gli piace tantissimo questo e un bel pianoforte di questi concerti perché lui potesse suonare tutto quello che volesse.
Se ne so, qualche fiore d'omaggio, qualche cosa. Un gettino così, qualche cosa con un pensierino col cuore.
Che lo spirito del Signore l'accompagni come l'ha accompagnato sino a questo momento.
Difficile, eh? Al Papa che cosa si regalerebbe? Un po' più di fiducia sicuramente, visto che ultimamente di diffidenza ce n'è tantissima.
Un mondo di cose belle, di cose buone.
Penso che il regalo migliore sia che gli uomini condividano un pochino più la cooperazione e un pochino più di sentimento di amore reciproco.
Buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta. Auguri da tutto il mondo stanno giungendo in queste ore a Benedetto XVI, che oggi compie 84 anni. Autorità politiche e religiose, uomini di cultura e semplici fedeli stanno esprimendo la loro stima e il loro affetto al Santo Padre. Avete ascoltato alcune interviste che sono state effettuate per noi da Guendalina Carattoli e Matteo Roselli, che ringrazio. Così in piazza San Pietro i cittadini, i romani e nonni, i pellegrini hanno rivolto i loro auguri a Benedetto XVI. Dall'Osservatore Romano il tradizionale augurio ad multos annos sancte pater. E poi noi tutti alla Radio Vaticana inviamo i nostri auguri a Benedetto XVI. Lo fa idealmente il nostro direttore generale padre Federico Lombardi con un messaggio nel quale scrive: la seguiamo con immensa gratitudine e ammirazione e riteniamo un privilegio poter essere in certo modo associati al suo ministero di guida della Chiesa Universale. Anche a nome dei nostri ascoltatori, telespettatori e lettori di ogni parte del mondo, le auguriamo e ci auguriamo che il Signore continui a donarle a lungo salute ed energia, perché le sue parole, il suo sguardo, vera trasparenza della sua testimonianza di fede, continuino a illuminare e confortare le nostre menti e i nostri cuori. Un saluto a Roberto Fortunato in console, Elena Colson e Maria Serena Tullio in regia, Fabio Colagrande al microfono, e salutiamo il graditissimo ospite che con noi in diretta in questa giornata speciale, Sua Eminenza il Cardinal Camillo Ruini, presidente del progetto culturale della Chiesa Italiana. Eminenza, ben trovato, grazie per aver accolto il nostro invito.
Grazie a voi.
Ecco, con lei vogliamo un po' ripercorrere alcuni momenti forti della recente attività di Benedetto XVI. A settembre il Papa ha compiuto un viaggio nel Regno Unito che ha registrato una grande partecipazione spirituale e anche contro molte attese è stato accolto con grande favore dalla stampa britannica. Le antiche tradizioni dell'Europa hanno un'anima cristiana, ha detto il Papa stesso tracciandone un bilancio. È d'accordo con chi lo considera uno dei viaggi più importanti di questo sesto anno di pontificato, che ricordiamo ricorre tra pochi giorni, il 19 aprile?
Certamente. Il viaggio in Gran Bretagna è stata una svolta dal punto di vista religioso e anche in qualche modo civile per quella nazione. Non per nulla la regina Elisabetta ha accolto il Papa come capo di Stato, ma anche come primo rappresentante della cristianità, per rilanciare il cristianesimo in quel paese, paese che ha una grande tradizione cristiana, ma che ha molto bisogno di ritrovare fiducia in Cristo, di ridare a Cristo lo spazio che deve avere nella vita spirituale, ma anche nella vita sociale e culturale.
Tra i gesti fondamentali di quest'anno di pontificato c'è l'istituzione di un nuovo dicastero, il Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione. Eminenza, perché il Papa l'ha voluto, secondo lei?
Fin da quando era cardinale, Benedetto XVI ha più volte sottolineato come in Europa e in generale in Occidente si giochi una partita cruciale per il Vangelo, per tutto il mondo, dato che se il Vangelo non riuscisse a penetrare nella moderna cultura occidentale, difficilmente potrebbe poi penetrare in altre culture destinate sempre di più a entrare, pur conservando le proprie differenze, in un grande quadro comune che ha alcuni parametri fondamentali creati in Occidente. Credo che questa è la ragione fondamentale per la quale il Santo Padre ha voluto questo nuovo Pontificio Consiglio per la nuova evangelizzazione, specialmente nei paesi di antiche cristianità, ma che adesso sono a rischio di perdere la loro eredità di fede e di cultura.
Un'altra caratteristica forte del pontificato di Benedetto XVI è la sottolineatura del tema della libertà religiosa. Il Papa ha scelto questo argomento per il messaggio per la giornata mondiale della pace di quest'anno, un tema che poi è stato centrale anche nell'udienza al corpo diplomatico di gennaio, che è un altro avvenimento forte dell'anno del pontefice. Perché questa insistenza su questo tema, secondo lei?
Non soltanto per la sua importanza centrale, dato che la libertà religiosa è la madre di tutte le libertà, ma anche per un motivo concreto, storico, immediato, e cioè la libertà religiosa oggi è in grave pericolo in molti paesi del mondo, è gravemente minacciata e il Papa non poteva rinunciare a far udire tutta la sua voce con tutta la sua forza, la sua autorità, il suo prestigio, anche spirituale, per riaffermare questo punto fondamentale per la convivenza pacifica fra gli uomini e naturalmente per la diffusione della fede cristiana.
Veniamo ad un avvenimento ancora più recente. A marzo a Parigi è stato inaugurato ufficialmente il Cortile dei Gentili, questa struttura permanente vaticana dedicata al dialogo con i non credenti, voluta proprio da Benedetto XVI, che l'ha ispirata con un famoso discorso proprio alla fine del 2009. Da quali esigenze nasce secondo lei questa iniziativa senza precedenti?
Da quelle stesse fondamentalmente dalle quali è nato il Pontificio Consiglio per la nuova evangelizzazione, e cioè appunto portare Dio stesso, perché di questo si tratta, portare Dio stesso di nuovo al centro della cultura, al centro della storia, al centro dell'attenzione e della vita delle persone.
Veniamo a un'altra scelta del Papa che ha fatto anche discutere. In ottobre Benedetto XVI celebrerà il 25° anniversario dello storico incontro tra le religioni che si è svolto ad Assisi nell'86 per volontà di Giovanni Paolo II. Benedetto XVI si recherà anche lui nella città di San Francesco per una giornata di riflessione, dialogo e preghiera per la pace e la giustizia nel mondo. Un'iniziativa che, come dicevo, Eminenza, ha destato qualche perplessità in chi teme le derive sincretistiche del dialogo interreligioso. Qual è oggi lo scopo di questa celebrazione, secondo lei?
Lo scopo è quello di rafforzare la cooperazione fra le varie religioni nel servizio che tutte sono in dovere di svolgere all'uomo e quindi alla pace fra gli uomini e fra i popoli, alla concordia, alla riconciliazione. Non c'è, nel modo in cui Benedetto XVI e prima di lui Giovanni Paolo II hanno concepito questa iniziativa, il rischio del sincretismo, perché non si tratta di trovare un denominatore comune fra le varie religioni, rimangono intatte le loro differenze, ma tutte vengono richiamate, tutti veniamo richiamati al fatto che la religione, ogni religione, deve volgere l'uomo verso Dio e quindi anche verso il prossimo creato a immagine di Dio.
Posso chiederle perché secondo lei ci sono queste perplessità verso questa iniziativa?
Perché ci sono stati degli equivoci in occasione del primo grande incontro dell'86 e si parlò erroneamente di preghiera comune. In realtà ognuno pregò secondo la propria religione, secondo la propria fede, e questi equivoci poi hanno continuato a diffondersi, a essere presenti sia in determinati ambienti ecclesiastici, sia anche nella cultura diffusa.
Veniamo un po' al mondo della comunicazione. Benedetto XVI era considerato un papa meno mediatico del suo predecessore Giovanni Paolo II, che tra pochi giorni sarà proclamato beato. Non crede che in qualche modo la pubblicazione nel novembre scorso del libro intervista Luce del Mondo abbia dimostrato invece la sua capacità di comunicare in modo semplice e diretto i contenuti di fede?
Questa capacità Benedetto XVI l'ha mostrata certamente nel libro intervista a Peter Sewald, ma l'aveva dimostrata fin dall'inizio del suo pontificato e, se mi permesso dirlo, anche prima, nelle tante conferenze, incontri, omelie fatte come vescovo, come cardinale e prima come teologo. Benedetto XVI è un grandissimo teologo, ma anche un grandissimo, non soltanto catecheta, ma direi evangelizzatore, apologeta nel senso positivo, cioè colui che propone le ragioni della nostra fede, che i motivi concreti anche della nostra fede, e lo fa con un linguaggio molto chiaro, molto semplice, mai distaccato dalla realtà.
In questo senso, lei che ha un rapporto di stima e amicizia con Benedetto XVI, quale augurio personale potrebbe rivolgere al Papa in questo suo 84° compleanno?
L'augurio che gli ho scritto proprio per questa occasione, e cioè che il Signore gli doni tanta salute e tanta grazia per poter continuare per molti e molti anni il suo servizio alla Chiesa e alla famiglia umana, un servizio di cui sia la Chiesa che la famiglia umana hanno un grande bisogno.
Se posso improvvisare una domanda, Eminenza, in chiusura, tra pochi giorni, 19 d'aprile, ricorrerà il 6° anniversario dell'inizio di questo pontificato. È difficile scegliere, così improvvisando, ma c'è un gesto, una parola di Benedetto XVI che le è rimasta più impressa in questi 6 anni?
Credo che la parola fondamentale sia quella che ricordavamo prima, di mettere Dio al centro, di mettere al centro quel Dio che tante correnti, tanti filoni della cultura attuale vorrebbero invece mettere ai margini dell'uomo e della cultura, o addirittura cancellare dal nostro orizzonte. Questa è la priorità del pontificato, come l'ha indicata e con tutta chiarezza il Papa stesso.
Cardinal Camillo Ruini, grazie davvero per essere stato con noi oggi.
Grazie a lei.
Ringraziamo ancora Sua Eminenza Cardinal Ruini, che in occasione del compleanno di Benedetto XVI è stato in diretta qui su 105 Live, e salutiamo un altro ospite che ci ha raggiunto sempre in diretta telefonica, Franco Miano, il professor Miano, presidente nazionale dell'Azione Cattolica Italiana. Professore, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a lei.
Allora, io apro proprio rivolgendole un po' la domanda che ho fatto poco fa a Sua Eminenza Cardinale Ruini, il suo augurio come Presidente dell'Azione Cattolica Italiana al Papa.
Beh, l'augurio di continuare a guidarci per i prossimi anni, continuando a parlare al cuore di ogni uomo. Come il Cardinale diceva prima, il messaggio del Papa è tutto sintetizzabile nel mettere Dio al centro. Mettere Dio al centro parlando al cuore di ogni uomo.
Andando su una prospettiva più sociale, recentemente il Papa ha parlato proprio un po' del rapporto tra la Chiesa e la nazione italiana quando ha rivolto un messaggio importante al presidente Napolitano in occasione del 150° anniversario dell'Unità d'Italia che ricorreva il 17 marzo, lo ricordiamo. L'identità nazionale italiana è radicata nella tradizione cattolica, diceva il Papa in quel messaggio. Cosa l'ha colpita di quelle parole?
Beh, a me sembra quello un messaggio veramente molto bello, in cui Papa Benedetto XVI ha compiuto veramente un esercizio di profondissima interpretazione, mettendo in evidenza il contributo del cristianesimo alla costruzione dell'identità italiana attraverso l'opera della Chiesa, delle sue istituzioni educative, e mi ha colpito moltissimo il rapporto tra santità e carità, il riferimento ai nostri santi che hanno contribuito a fare la storia lontana della nostra Italia, della cultura italiana, che non è solo carità nel senso diretto, immediato, ma è carità e cultura insieme, perché hanno contribuito a plasmare la storia del nostro paese, come pure le tante espressioni artistiche a cui il Papa fa riferimento, cioè l'apporto della Chiesa e dei credenti al processo di formazione e poi di consolidamento dell'identità nazionale continuato per secoli e deve essere considerato, e questa è la bellezza di questo messaggio, partendo da lontano, anche se questo messaggio, pur partendo da lontano, poi si sofferma in modo diretto sulle vicende dell'Ottocento e del Novecento e quindi entra anche a mettere in evidenza quell'apporto dei cattolici italiani, per esempio, all'elaborazione della Carta Costituzionale, che è stato un contributo vivo di tante persone provenienti dall'Azione Cattolica che hanno reso la storia del nostro paese dei decenni del periodo successivo alla Seconda Guerra Mondiale una storia significativa, una storia di ripresa, una storia che ha portato, avendo la Costituzione come elemento di ispirazione, una storia che ha portato un forte contributo da cattolici nel nostro paese.
A proposito del ruolo dei laici proprio nella Chiesa, lei è rappresentante di una delle più grandi realtà proprio del laicato cattolico italiano. Il Papa, proprio nell'udienza generale del 13 aprile scorso, ha detto: tutti siamo chiamati alla santità.
A me sembra questo testo della catechesi di Benedetto XVI di mercoledì scorso, relativo alla chiamata alla santità, un testo veramente molto bello, perché recuperando l'insegnamento della Lumen Gentium viene messo in evidenza che la santità non è riservata a pochi eletti. E questo è un grande contributo che è fondamentale per i laici, perché proprio in riferimento alla grande schiera di santi che guida la storia della Chiesa, ci dice che è possibile per tutti percorrere questa strada e ci dice che è possibile anche ai laici, per cui ai laici, in virtù prima di tutto della grazia battesimale e del loro impegno, nello stesso tempo è possibile incamminarsi sulla strada della santità mantenendo forte il loro radicamento nella vita quotidiana, anzi scoprendone fino in fondo le profondità. L'esperienza dell'Azione Cattolica, come l'esperienza di ogni laico impegnato, ci dice che la santità deve rappresentare il nostro orizzonte fondamentale, il nostro modo per rispondere alla chiamata del Signore partendo dall'oggi, perché quell'oggi, cioè la nostra storia, la nostra vita, il nostro spazio di vita, ci è affidato proprio dal Signore, ed essere laici cristiani, essere laici credenti, vuol dire assumere fino in fondo il messaggio del Signore nella storia, nella vita di tutti i giorni.
Infine, professor Miano, c'è un'immagine, un gesto, una parola di Benedetto XVI in questi 6 anni di pontificato che le è rimasta particolarmente cara?
A me è rimasto particolarmente caro il suo rispondere ai ragazzi dell'Azione Cattolica il 30 ottobre a Piazza San Pietro e rispondere alla domanda su che cosa significa diventare grandi, quando ci ha detto con grande semplicità, e l'ha detto ai ragazzi, destando vivamente la loro attenzione, che diventare grandi non è un dato anagrafico, diventare grandi è seguire il di più che deriva dall'incontro con il Signore Gesù, e diventare grandi vuol dire poter seguire questo di più mettendosi a disposizione dei fratelli. Si ama il Signore e ci si mette insieme a disposizione degli altri.
Professor Miano, Presidente Nazionale dell'Azione Cattolica Italiana, grazie per essere stato con noi.
Grazie a lei, grazie a lei.
E con le riflessioni del professor Miano noi ci fermiamo qui. Abbiamo dedicato questa puntata di Al di là della notizia all'84esimo genetliaco di Benedetto XVI che si celebra oggi. Grazie al Cardinale Ruini per essere stato ospite di questa diretta. Grazie al professor Franco Miano, grazie alla collaborazione di Guendalina Carattoli e Matteo Roselli. Da Fabio Colagrande ancora buon pomeriggio.